Prego.
Posso battere?
Sì, okay. Perfetto.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io mi inserisco in questa riflessione sul tema beni culturali, economia, customer experience. Tra l'altro ho avuto modo in questi anni da esterno comunque di interagire molto col mondo dei beni culturali, col Ministero, e ho imparato ad apprezzare queste figure, due sono qua, che devono fare una lotta mostruosa, perché anche i pregiudizi che ci sono dietro la parola cultura, la semplificazione di un mondo come la valorizzazione e la conservazione è molto drammatico, perché ci sono molte riflessioni sbrigative. La stessa parola cultura è molto sbrigativa, no? Oggi la cultura è un fenomeno complesso, polimorfico, tante dimensioni, è un elemento formativo del nostro essere nel mondo, è un collante identitario, ma è anche un enzima ispirativo. Una parte del Made in Italy nasce da questo, è anche un luogo di sperimentazione tecnologica, l'abbiamo visto, di frontiera, proprio perché è una realtà estrema e può essere utilizzata per sperimentare tecnologie che poi vengono utilizzate negli altri settori economici. E quindi è un oggetto difficile da manipolare, effettivamente. Però io penso che si debba fare, e trovo anche che la discussione, il concetto, la parola total experience sia molto calzante, anche se mi rendo conto che ciascuno di noi vorrebbe non tanto tradurre in italiano. Mi ricordo già quando Totò prendeva in giro queste manie e parlava di Galileo Galivoi per evitare il lei, quindi poi entriamo in alcune derive, come i francesi che parlano del logiciel, no? L'octet, per l'amor del cielo. Purtroppo, se gli americani hanno inventato i concetti del software, io penso che sia anche un dovere, come dire. Il problema è che il concetto di customer experience, come alcuni di voi sanno, è un concetto che nasce dall'economia, nasce dal marketing di nuova generazione, e dice: non basta più fare prodotti belli, dobbiamo capire come il consumatore li capisce. C'è un problema di mediazione culturale, e questo è un tema vero. Quindi io penso che ad oggi ciascuno di noi che si occupa della cultura non si interroga molto su come il consumatore, il turista, il cittadino entra in rapporto con la cultura. Non ci basta che vada ai musei, apparentemente, oppure forzare le scolaresche ad andare a Pompei piuttosto che andare a Praga. Io mi ricordo che tempo fa un grande studioso amico, che è uno psicologo cognitivo del CNR, Francesco Antinucci, fece un libro pubblicato dalla Terza per cercare di capire il consumo culturale. Parola orribile, ma penso che ci intendiamo. Lui fece un'analisi molto semplice, mandò dei ricercatori del CNR davanti ai Musei Vaticani le foto e chiedeva alle persone che uscivano dai Musei Vaticani che cosa aveva visto, indicando il quadro. Il 15% indicava quadri che non ci sono ai Musei Vaticani in uscita. Volendo capire la gente dove si fermava a vedere, aveva dovuto stabilire un metodo: se uno sta almeno 5 secondi davanti a un quadro, l'ha visto. Naturalmente i musei che avevano due piani, la gente tendenzialmente non andava al secondo piano, eccetera eccetera. Quindi questo è, io penso, è giusto porsi il problema della customer experience, capire come l'uomo assorbe, come riutilizza la cultura. La cultura non è solo passatempo, non è solo andare a vedere un quadro, è utilizzarlo. Quindi oggi l'economia, soprattutto l'economia e il marketing di una generazione, si è resa conto che la prestazione non basta fare una cosa bella. Dall'interfaccia è un esempio utile. Quindi secondo me è doveroso che un grande realtà come il Ministero dei Beni Culturali si ponga il problema di come il cittadino capisca, interpreti anche, viva un'esperienza completa, che naturalmente richiede una mediazione molto diversa. Probabilmente ciascuno di noi ha un rapporto col quadro diverso, e questo mi sembra un primo elemento. Il secondo elemento è la parola economia. Io penso che noi oggi siamo un po' obbligati a rigenerare le parole. Ormai usiamo parole stanche, svuotate: cultura, innovazione, economia. Hanno perso un po' il loro significato originario, e questo è un problema. Economia non è solo profitto. Io mi ricordo un libro molto interessante che pubblicò il Senato qualche anno fa per raccontare la genesi di una legge importante fatta durante il governo Giolitti, quindi 1906, che fu la legge che introdusse in Italia il concetto di bene vincolato, creando una rivoluzione culturale, perché c'erano beni pubblici e beni privati. E quindi c'erano alcuni beni che erano così importanti che non potevano essere, per esempio, esportati. Ecco, se uno guarda la fine dell'Ottocento, nella bilancia dei pagamenti dell'Italia c'era esportazione di opere d'arte, perché non è vero che non si possono delocalizzare, ahimè, molte opere d'arte si delocalizzano, e come? Tanto è vero che la vera realtà che ostacolò questa legge, che poi venne approvata, era la lobby degli antiquari di Firenze, che viveva naturalmente esportando opere d'arte, no? Questo è un modo di interpretare l'economia, ma economia non vuol dire solo profitto, vuol dire usare correttamente le poche risorse che ci sono.
No, io intendevo ovviamente i musei e il paesaggio, però ha ragione, i beni culturali
è un po' un refrain che spesso viene, chiedo scusa ancora per l'inglese, è una cantilena, è una specie di... Perché si tende a vedere economia, cioè l'ingresso dell'economia nella cultura, come affittiamo le spiagge, vendiamo le opere d'arte. Non è vero. L'economia si occupa di gestire risorse limitate, rispondendo anche dell'uso delle risorse. Quindi e tra l'altro l'economia si basa su un certo modo di misurare buono e cattivo. Per esempio, ci sono delle realtà straordinariamente di valore economico anche nelle biblioteche, penso alla biblioteca di Pesaro, le biblioteche diventano multimediateche, che diventano spazi di creazione di capitale sociale, non sono luoghi polverosi dove uno va a prendere un libro in prestito, sono luoghi dove uno passa il tempo. Ecco, questo è un modo per fare economia, ma naturalmente non si misura. Oggi il tema della contemporaneità sull'economia si chiama full costing, cioè è l'esigenza di misurare un po' tutto, una parte sia dei costi che dei ricavi non viene misurato perché l'armamentario contabile è molto semplificato. Quindi io ritengo che lo sforzo, il fatto che abbiamo un enorme capitale culturale straordinario, famoso e unico non solo per la sua numerosità, interessa di meno, ma per la sua diversità, per la sua propagazione sul territorio, fa sì che è molto difficile fare politiche di valorizzazione del territorio. Il turismo, mi rendo conto che è una cosa un po' così, un po' da noi non è molto considerata, ma se uno anche qua riflette sulle letterature, sulla storia dell'uomo, alcuni sostengono che l'uomo nasce col viaggio, no? Mi viene in mente Campbell che parla del viaggio dell'eroe come dire archetipo anche della letteratura, i viaggi nascono come viaggi rituali, come viaggi religiosi, quindi c'è anche della serietà dietro la parola turismo, no? Ecco, secondo me è chiaro che oggi se non riusciamo a creare un meccanismo intelligente per usare le poche risorse che abbiamo in maniera più efficiente, io penso che non ci sia molto spazio. Allora lì, ed è il mio piccolo contributo, le tecnologie possono fare moltissimo. Una delle battaglie che abbiamo fatto, poi tra l'altro molto insieme a Antonella Pasquarecchia che ha creduto sul fatto che la dimensione delle tecnologie dietro il patrimonio culturale non è solo un ausilio a gestire meglio, ma è esso stesso un mercato di aziende importanti che esportano, e parlo di aziende che fanno tecnologie di nanomateriali, collanti, strutture. Abbiamo aziende che possono andare da Mapei a Tassullo a Italcementi, no? Quando inventa il cemento bianco col biossido di titanio che ha usato Mayer per mangiare la CO2 e lasciare la Chiesa Bianca, che oggi viene usato per esempio per combattere l'inquinamento autostradale. Quindi il nostro paese ha questa altra grande ricchezza, cioè certamente una dimensione del bene culturale dal punto di vista valorizzativo è certamente massimizzare i flussi di visitatori che vanno nei musei, che lasciano risorse, che comprano libri, che pagano biglietti, che fanno turismo. Questa è una parte dell'equazione molto importante, ma l'altra parte è che il bene culturale è un grande laboratorio a cielo aperto. Pensiamo al caso sismico dell'Aquila, pensiamo all'acqua di Venezia, pensiamo a Matera. Cioè sono luoghi dove le tecnologie si sperimentano, sono tecnologie leading edge, cioè innovative proprio perché il luogo, la sua fragilità, è come se fosse una condizione estrema di applicazione. Questo permette di sviluppare tecnologie, quindi avere imprese che si robustiscono e che poi competono e esportano il loro know-how all'estero. Questa è la grande ricchezza che il nostro paese ha, che però non è stata mai veramente messa insieme. Lo sforzo è stato fatto, io dico questo perché avendo fatto, essendo tuttora uno dei 5 program manager di Industria 2015, quello della cultura, diciamo così, che fu l'atto perché firmammo con 5 ministri, poi ci fu il caduco del governo, naturalmente venne ripreso il bando, però come ho saputo perché io frequento molto il Ministero Sviluppo Economico, se non c'è un Ministero dei Beni Culturali che protesta per avere quella cosa lì, ed erano 200 milioni di euro, 400 miliardi di soldi che andavano alle imprese, se Tremonti deciderà lui, perché è lui che comanda, di tirare fuori il borsellino, è più probabile che parte il quinto, che è Scienza della Vita, quello di Cavazza, di Sigma Tau, piuttosto che il nostro, perché se non è spinto, cioè non è considerato un elemento importante, cosa non avrà chance. Quindi concludo dicendo che a mio modo di vedere oggi, più che appunto schieramenti o polarizzazione, buoni e cattivi, c'è talmente tanto da fare, che chi ci prova è già tanto che può per il fatto che ci provi. Secondo me dobbiamo unire alla dimensione un po' tradizionalmente legata ai beni culturali, quindi alla dimensione museale, il fatto di vederlo come un luogo dove la gente va e visita, dove la dimensione economica è la parte, se vogliamo, immateriale e alla fine poi anche turistica necessariamente, anche questa dimensione più produttiva, più tecnologica, che sarebbe ed è un elemento di grande potenziamento delle nostre imprese, che possono essere, e sapete che quando parliamo all'estero la gente ci guarda con invidia, perché sa che comunque il motivo per cui questo patrimonio è ancora lì è anche legato al fatto che oltre alla cultura della conservazione c'è un dialogo continuo tra tradizione e innovazione, continuo, ed è la cifra del nostro paese. È sempre stato, molte forme d'arte, pensiamo alle maioliche di Della Robbia, molte opere d'arte nascono dal dialogo tra tecnologie nuove e sensibilità artistica. Io penso questa cosa, lo Stato dovrebbe non solo prendere atto che questa cosa accade, parametrare delle risorse per fare in modo che questo elemento sia potenziato. Grazie.